scienze, che ormai è entrata a pieno titolo nel dibattito scientifico. Noi consideriamo questo un buon elemento per andare evitare l'eccesso di euforia nei confronti delle macchine. La volontà di proporre una formazione formattata sull'adozione di strumentazione tecnologica, come se di per sé fosse taumaturgica, e quasi progettata sulla base di una logica di sostituzione chimica delle modalità tradizionali e lente, quelle nostre, quelle della parola, esigono slow. Le tecnologie sono per definizione fast. Nella gestione dell'apprendimento viene infatti significativamente messa in dubbio, è bene che lo sappiate, persino dagli studiosi che spesso sono considerati vessilli in una specie di compulsione da rinnovamento. Ci darò un particolare pagina, ci arrivo subito. La questione allora diventa non tanto la possibilità di sostituire, anche perché se la sostituiscono non siamo messi male, ci conviene rivendicare il nostro ruolo. La possibilità è quella di gestire l'apprendimento né di procedere a una vera e propria abdicazione del ruolo dei formatori tradizionali in favore di un sapere immediato. Voi sapete quanto questa parola gira nel nostro ambiente. Se è immediato, significa che noi siamo diventati superflui. Qui Rodotà, già citato enfaticamente, merita una citazione enfatica soprattutto per essere stato il primo studioso famoso, non il primo in assoluto, a usare la parola disintermediazione, che colpisce la scuola, e cioè la perdita di valore della mediazione adulta nei processi di formazione e di istruzione alla vita. In favore del sapere immediato tratto dal digitale, ma più laicamente, di costruire modelli di gestione della conoscenza e della sua trasmissione che sappiano assecondare i diversi tempi e stili di apprendimento, restituendo ordine all'attività formativa e valorizzando l'integrazione dei saperi contro la tentazione assurda, contro la quale noi siamo particolarmente controindicati, della rottamazione della tradizione. Chi ce la fa fare con la cultura che abbiamo accumulato di pensare che la tradizione non sia un elemento di orientamento e di benessere della nostra vita se non della nostra anima? E questo per esempio l'orientamento di un autorevole studioso come Buckingham, il primo forse che in modo sistematico in Inghilterra si è occupato di media education o media literacy, e in opposizione all'idea che l'utilizzo della tecnologia a scuola sia un fatto naturale, una tassa da pagare, il pizzo da pagare alla modernità, il pizzo da pagare, voi sapete che il pizzo non è piacevole, su cui non è possibile, non sarebbe tutto possibile un ragionamento critico, anche perché se no si è subito collocati come personaggi del retro, mette in evidenza come la spinta a introdurre sempre più tecnologia della formazione, soprattutto quando spinta viene dall'alto e non dalla pratica educativa brusca e cruciante della quotidianità, sia parte di una tendenza più ampia verso la privatizzazione e addirittura la commercializzazione del sistema educativo pubblico. È chiaro che nel nostro paese queste tendenze sono più secondarie, ma nei paesi cosiddetti moderni, i più ricchi, penso all'America, ma anche in Inghilterra, questo aspetto di privatizzazione e commercializzazione è già molto riconoscibile nelle ricerche. Quindi anche qui un principio di riduzione del danno. La scuola dunque non è uno spazio disancorato dal contesto economico di un paese, ma anzi è un vero e proprio campo di battaglia in cui si scontrano opzioni di riorganizzazione che solo in parte fanno riferimento a modelli educativi. Per le ragioni mie facevano riferimento semplicemente a parole chiave della finta modernità, un po' di inglese, un po' di internet, eccetera, roba che era esterna e interna alla formazione. Il danno vero, secondo lo studioso inglese, è quello di insistere sul ruolo necessario della tecnologia a scuola come unico driver di cambiamento. Non è così. Come se lo sviluppo tecnologico non fosse un elemento della società e non rispondesse a logiche che per alcuni esperti sono in palese contraddizione con l'idea che la rete possa essere un ambiente indipendente, universale e comunque libero dalle tentazioni degli interessi commerciali. Dunque, l'eccesso di euforia deve essere analizzato all'inizio del nostro discorso ad almeno due livelli. Un investimento, ripeto, un investimento quasi fideistico è una parte della crisi dei valori del nostro tempo. Non ce la facciamo, pensiamo che le tecnologie facciano da supplenti alle nostre difficoltà di essere ponte. Un investimento quasi fideistico sulle potenzialità offerte dalla situazione tecnologica che presso alcuni interpreti sembrerebbe più interessata alla questione di distribuzione su larga scala di device digitali che a un ripensamento profondo dei metodi di insegnamento, e il presupposto indiscusso di questa fiducia incondizionata su nuovi gadget comunicativi, gadget che ho chiamato, infatti capire che sono qualche volta un elemento veramente fideistico delle nostre difficoltà di bruciare le tappe con i nostri interlocutori, è teoricamente collegato ad alcune sbrigative letture del portato delle conseguenze socio-economiche della rete, che non hanno perso occasione per arrivare alla fascinazione più rete vale più democrazia. Non c'è nessuna prova empirica che questa frase sia stata vera, neanche nella vittoria pur fantastica del referendum sui beni comuni, perché il giorno dopo la vittoria la rete ha abbandonato immediatamente qualsiasi manutenzione del risultato. Ora, la democrazia è importante non sempre fare i risultati elettorali, ma si fa diventare cultura politica. Io ho scritto una cosa di cui sono orgogliosissimo, che la rete è referendaria, si batte di qua e di là, e questo allude, e questo limite è decisivo per capire la sua rudimentalità rispetto al codice della cultura. Un secondo paragrafo, le buone pratiche. Nonostante tutto, sta per arrivare la slide, la metto sullo sfondo, una pesante slide di 5 cartelle, che però vieta 5 cartelle di relazione. Malgrado queste necessarie premesse, volte a inquadrare praticamente il portato della digitalizzazione della vita quotidiana, sempre nell'ambito di una ricognizione della scuola italiana, non di altre, che non può volgere lo sguardo altrove rispetto ai gravi ritardi infrastrutturali e alle carenze organizzative e di personale del nostro ambiente, non si può tacere in questa sede su alcune delle esperienze di cambiamento in atto da anni nella scuola italiana. Io ho avuto la fortuna di essere una specie di editorialista di un lungo programma che forse qualcuno di voi nelle nottate insomma avrà intravisto, perché questa roba va in giro delle nostre reti solo di notte, che si chiama Generazione Digitale. 20 puntate incredibilmente fatte dal Ministero RAI per dimostrare tanti cambiamenti della scuola italiana. Pensate che in ogni puntata c'erano almeno 3 o 4 scuole che raccontavano. Quindi già moltiplicare queste 20 fa capire che la scuola italiana ha solo bisogno che ci sia addosso un po' di comunicazione simpatetica, non oltraggiosa come quella che c'è di solito. L'occasione per questa rassegna viene appunto dalla mia partecipazione a questo programma, un talk show di 20 puntate, fatto con il New, l'osservatorio mettiamo alto del mio dipartimento. I protagonisti e interlocutori di questa inedita arena televisiva, un'ora di programma, forse è un tempo probabilmente l'unico, stiamo studiando un tempo che sia più gradito dei ragazzi, ma per cominciare e per confortare i docenti anche un'ora di visibilità di arena televisiva può essere un elemento psicologicamente rafforzante. I protagonisti e interlocutori di questa inedita arena televisiva sono stati un nucleo di ragazzi da 14 a 17 anni, cosiddetti digitali nativi, provenienti da diverse scuole italiane, che si sono confrontati ogni volta con esperti diversi dell'università e della ricerca e delle tecnologie, e l'unico che insieme al scrittore, che era un giornalista assai spiritoso, che non ruotava in omaggio all'età, probabilmente ero io, che stavo addirittura, mi piace dirlo perché in questo strano studio televisivo un po' fighetto a Napoli, mi hanno messo un po' a piano di sopra per simulare il dislivello del docente, e ogni tanto lo dicevo il professore, che ci parla dall'assù, ma vi garantisco che sono ancora qua giù. Adesso non vi illustro, vi chiedo di far scorrere velocemente queste pagine, e invece un piccolo commento e ci avviamo anche a concludere. Volendo mettere in evidenza alcuni tratti riassuntivi di queste slide che vedrete dinamicamente davanti a voi, già sono scorse tutto, prego di farle rivedere, di questo sguardo rivolto al cambiamento, si può ben dire che questa scuola rivitalizzata dall'apertura ai nuovi linguaggi, quindi vedete qui un punto di vista molto più positivo, ma nato dall'esperienza, non dagli ordini ministeriali, rispetto alla scuola tradizionale, rivela che questo digitale si dimostra una risorsa più equalizzante e trasparente, la cosiddetta scuola in chiaro, rispetto a quella tradizionale, perché già nella collocazione spaziale, insegnante che non è più al centro, non è più l'ufficiale della messa cantata. E i primi banchi della tradizione storica erano occupati da allievi che in genere per capitale sociale erano più vicini al docente. Valorizza il protagonismo del discente, che da utente diventa conduttore. Le esperienze sono inequivocabili. È una scuola che dialoga con quanto accade nel contesto socioculturale, quindi una scuola che non ha più bisogno di fare interazione, già corre, cambia il clima dentro la scuola e nel quartiere alla quale risiede, e cambia anche la relazione, l'interazione con altri luoghi con cui la scuola si confronta, anche ambienti internazionali. Un'ultima e ulteriore considerazione va rivolta al format innovativo. La commissione dei linguaggi con cui l'università ha contribuito a far rete con il servizio pubblico e il ministero, quindi significa che si può fare persino col ministero, credetemi, una buona risposta, per la messa a punto di un piano nazionale dell'innovazione formativa, un piano nazionale, un piano regolatore dell'innovazione a scuola, per andare lì, se non siamo pronti per questa cosa, rivolta essenzialmente ai ragazzi, ma anche un target più adulto. Questo mix di soggetti, un punto in cui la sordità delle relazioni con le generazioni adulte si spegne, si smonta, conferma la necessità di accompagnare lo sviluppo teorico con un impegno politico e si configura come la prima risposta dell'istituzione scolastica rispetto alla crisi di trasmissione culturale e comunicativa tra le generazioni. Salto questo aspetto, io qui c'era un lungo commento sugli aspetti positivi che emergevano dall'aver smontato gli ambienti fisici. Non potete immaginare quanto cambiare la disposizione degli spazi, voi sapete quanto è difficile ottenere spesso dai dirigenti scolastici, lo sanno perché lo vedete nella relazione scritta. Invece accenno in chiusura a questa fantastica ricerca che ci è capitata addosso, perché non è stata una progettazione nostra, sui bambini di 0-6 anni, in particolare 3-6 anni. Noi siamo di fronte a un oggetto che rischia di essere rivoluzionario. Abbiamo già detto in un inciso precedente che la forza dell'insegnante era il fatto che era il primo a dare ai bambini che entravano a scuola spesso come tabula rasa, sapete quanto questa parola ci ha oppresso in passato, non era del tutto vera, ma faceva capire la disparità di codici, di linguaggi, di parole, di condizioni del bambino rispetto al docente. Oggi la scuola arriva dopo i media, è una novità assoluta, nel senso che i bambini usano il tablet, quindi generazione tablet è già vecchio. Noi infatti lì provvederemo a studiare anche altri artefatti, proprio radicalizzando l'esperienza di lunari toccabili dai bambini, che in qualche modo si apprestino ad essere un'infrastruttura di sviluppo cognitivo. Però una cosa è se questo lo fa la scuola, una cosa è se questo lo fa il mercato, anche quello degli affetti, anche quello dei genitori, è un altro dei problemi italiani, il modo in cui i genitori, la loro postura nei confronti dei loro figli, il fatto che si sentono amici loro, ma di che parliamo, amici? Se non fai genitore, fai un danno non cerebrale, morale, fisico, sociale, al tuo figlio e alla generazione. Mi piacerebbe coinvolgermi in questa ricerca. Noi questa ricerca la faremo con il Comune di Roma anche e con il Ministero delle Scuole, quindi trovo questo luogo benedetto per immaginare che la parte di verifica dell'efficienza didattica, socializzante, socievolizzante, noi distinguiamo tra socievolizza e società, ovviamente la seconda prima arriva prima, più rapidamente, è affidata anche al fatto che anche da un principio di etico, di responsabilità e di preoccupazione. Tutto questo per dirvi che c'è un pezzo di università che riflette sul dramma della scuola italiana, che è sospeso tra grandissime strategie di cambiamento, episodi di generosità e di apertura al futuro e resistenze impressionanti, perché per molti versi il cambiamento della società rende un po' afora la scuola italiana. Solo se l'università, la ricerca e la scuola recuperano le ragioni della loro alleanza invece che di un'assurda separazione, si può sperare di invertire davvero la tendenza. Grazie.